Ciò che accade qui nel testo di Coso, di Tommaso, è interessante, più per ciò che Tommaso non dice, di quanto sia invece interessante quello che effettivamente dice. Questo di Tommaso rappresenta uno dei più grandi misconoscimenti di tutto il pensiero teologico, quindi di tutto il pensiero occidentale. Misconoscimento. Stiamo parlando del bene. Il bene. Il bene viene definito da Tommaso indirettamente, come era stato già definito dagli antichi, cioè come ciò che è più desiderabile da tutti, in generale. Ora, tutto il discorso di Tommaso, ma in tutta la teologia, muore da questa idea, no, che esista un qualche cosa che tutti vogliono e che questo qualche cosa, che è il bene assoluto, naturalmente non può che essere Dio. Già. Ma cos'è che tutti quanti vogliono? Dio? Facci che.
Il suo potere. Il suo potere.
Esatto.
Non ha la ragione.
Esattamente. Ciò che tutti quanti vogliono, cioè ciò che è ritenuto il bene assoluto per ciascuno, è la sua volontà di potenza. Infatti quando pensa a Dio, come lo pensa? Lo pensa come la potenza assoluta, come la forza assoluta. E quindi come il compimento della volontà di potenza. Cioè lui, Dio, ha raggiunto la volontà, ha raggiunto la potenza assoluta. Ora, delle volte si parla anche della bontà di Dio, no? La bontà di Dio, in che cosa consiste la bontà? Nel volere il bene dell'altro? Ma qual è il bene dell'altro? Esattamente, la sua volontà di potenza. Quindi la bontà sarebbe come restituire a qualcuno che ha perso il suo potere, no? E quindi consentirgli di godere di nuovo di questo potere. Questa è la bontà.
Il potere è buono.
Sì.
Per definizione.
Sì. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione che è quella di tutta la teologia, no? Che ha sempre misconosciuto il fatto che questo bene assoluto non fosse altro che la volontà di potenza. Pur sapendo sì e no, che in ogni caso Dio è potenza assoluta, quindi volere Dio è volere la potenza assoluta, cioè la soluzione del problema era lì, sotto gli occhi di tutti, ma non è mai stata vista e continua a non essere vista. Questione che abbiamo già posto altre volte, ma rimane pur sempre comunque qualcosa che dà da pensare, il fatto che la volontà di potenza possa sì essere tematizzata, nel senso che se ne parla qualche volta, ma mai problematizzata, cioè mai interrogata per come la volontà di potenza interviene nel dire di ciascuno ininterrottamente. Ora, le considerazioni che fa Tommaso sono lontane da tutto ciò, nel senso che non si pone mai la questione della volontà di potenza, naturalmente. Dio è la potenza assoluta. Come pone Tommaso la questione? Dice, quanto più ci si allontana dall'uno, che è il primo essere semplice, tanta maggiore differenza si riscontra nelle cose. Quindi le cose tendono all'uno, tutte le cose tendono sempre all'uno, questa è l'idea principale di tutta la teologia, ma di tutto il pensiero occidentale. Ora l'ente e il bene in Dio sono in realtà una cosa sola e si distinguono solo secondo la ragione. Dunque nelle creature si distinguono non solo la ragione, quindi si distinguono realmente, dato che oltre alla distinzione secondo la ragione non c'è che la distinzione reale. Ragione, realtà. Linguaggio, realtà. Distinzione che naturalmente Tommaso insiste nel mantenere salda, nonostante tutto. Posta l'essenza della creatura, non si può ancora dire che una cosa sia buona se non per la sua disposizione a Dio, dalla quale deriva la natura di causa finale. Cioè una cosa è buona quando trova il suo compimento, e il suo compimento è Dio. Qui c'è una parvenza di aristotelismo, no, dell'entelechia, il compimento, qualcosa che è compiuto, solo che viene posto non in modo aristotelico ma platonico, cioè il compimento sarebbe l'idea, no? L'idea che insieme con la cosa forma tutt'uno. Ma questa idea, poi se ne parlerà anche a proposito di Kant, ma dice ancora: secondo la ragione una cosa è già perfetta in sé prima di renderne perfetta un'altra. Ora una cosa è detta buona in quanto è perfetta in sé, invece è detta vera in quanto ne perfeziona un'altra. Dunque il bene viene prima del vero. Sì, e la cosa è già perfetta in sé. Ma perché è perfetta in sé? Perché contiene il bene, ma questo essere, questo bene non è nient'altro che il fatto di essere. L'essere è il bene. E lo è perché Dio ha voluto che questa cosa fosse, e nel momento in cui è bene. E infatti continua a dire una cosa è per natura perfezionata dal bene, non solo mediante l'affetto, ma anche in quanto è all'essere. Perciò, benché l'intelletto venga prima dell'affetto, non ne segue che una cosa sia perfezionata dal vero prima che dal bene. Cioè lui ci tiene molto a questa cosa, no? Il bene, e il bene precede il vero, perché naturalmente il bene è Dio, mentre il vero è un prodotto della ragione. In fondo,
in un certo senso il bene per lui è la processione, è la Trinità, è il, beh, ciò che sì, che chiama,
sì. Ancora dice: la creatura riceve dalla stessa cosa il fatto di essere e di essere buona, poiché è buona per il fatto stesso che ha l'essere. La creatura ha l'essere per la sua essenza, dunque è anche buona per sua essenza. Dio, come dire, che Dio ha dato alla cosa l'essere, cioè l'ha fatta esistere, e per questo semplice fatto è buona. Perché Dio non può avere fatto qualcosa che non sia buono, naturalmente, e se no che resta di Dio. E qui naturalmente anche dice: tutta la natura del fine consiste nell'ordine, dunque anche tutta la natura del bene consiste nell'ordine. Inoltre l'ente, il bene e l'uno, che lui mette assieme praticamente, si distinguono quanto al loro concetto. Ora la natura dell'ente consiste nella specie, invece quella dell'uno nella misura. Dunque la natura del bene non consiste né nella specie né nella misura, ma è qualcosa che lo precede. Per lui è fondamentale che il bene preceda qualunque cosa. Dionigi è un fagito. Nel quarto capitolo dei Nomi Divini scrive: gli esseri desiderano il bello e il bene, e tutti, qualsiasi cosa facciano, la fanno per ciò che loro sembra un bene. E l'intenzione di tutti gli esseri ha per principio e per fine il bene. No? Come dicevamo, che cosa vogliono tutti? Il bene, ciò che per ciascuno è il suo bene, è ciò che vuole, naturalmente. Ma il bene, curiosamente, non viene mai definito direttamente, sempre indirettamente, come ciò che è desiderato. E cos'è questo qualche cosa che è desiderato? È Dio? E ci vanno cauti, perché Dio, sì, come faccio a desiderare Dio se non lo conosco? O lo conosco e allora posso desiderarlo, ma se non lo conosco perché è inconoscibile, ineffabile, eccetera, non posso neanche desiderarlo. Ecco il motivo per cui vanno cauti con questa formulazione.
Poi credo anche per un altro motivo, perché la, diciamo, nebulosità, no? Sulla finalità del desiderio apre a possibili cambiamenti sulla definizione.
A possibilità?
Di cambiamenti sulla definizione, e poterlo normare modificando nel corso del secolo in base alle necessità temporali di potere del
chiesa. Certo.
Quindi una definizione ambigua è sempre comoda, tutto sommato.
È perché si è inventato l'ineffabile.
No, voglio dire, al di là del
proprio
pratico. Perché infatti, scusi, è classica questione teologica della fonte divina degli scritti, dei Vangeli, no? Il Vangelo è ed è parola di Dio. Poi però lo interpretiamo un po',
sì,
per poterlo limare dove ci conviene.
Sì, quando gli scritti dicono che Dio è maschio e femmina simultaneamente, già quello va un po', come dire, va interpretato.
Perché in fondo Tommaso non nega il meccanismo del desiderio,
no.
Stabilisce anche il fine, poi però non lo specifica. E quindi?
No, mai. Inoltre, il filosofo, nel primo dell'Etica Nicomachea, dice che definirono rettamente il bene coloro che dissero che il bene è ciò verso cui tutte le cose tendono. Va bene, certo. Inoltre, ogni cosa che agisce, agisce per un fine, come evidente per mezzo di quanto dice sempre il filosofo nel secondo della Metafisica. Ora, ciò che agisce in vista di qualche cosa tende verso di esso. Dunque, tutte le cose tendono verso il fine, e il bene che ha natura di fine. No? Il bene è il fine a cui tutte le cose tendono. Tutte le cose tendono verso la propria perfezione. Ora, ogni cosa, in quanto è perfetta, è buona. Dunque, tutte le cose tendono verso il bene. Questa sarebbe la sua dimostrazione. Dicendo che tendono verso il bene, non solo tutte le cose che hanno conoscenza, ma anche quelle che sono prive di conoscenza. Ma finché ciò sia evidente, bisogna sapere che alcuni antichi filosofi affermarono che in natura effetti convenienti derivano secondo necessità dalle cause che li precedono, non già che le cause naturali siano disposte in un determinato modo affinché siano convenienti con quei determinati effetti. Bisogna mantenere la possibilità dell'inferenza. Il filosofo respinge questa tesi nel secondo della Fisica per il fatto che, in base a ciò, se verso simili convenienze e utilità non ci fosse nessuna tendenza, essa si produrrebbe a caso e quindi non si verificherebbero nella maggior parte dei casi, bensì nella minor parte. Come diciamo pure che altre cose provengono da casi fortuiti. Perciò bisogna dire che tutte le cose naturali sono ordinate e disposte ai propri effetti convenienti. E qui però piega un po' quello che dice il filosofo. Dice nella maggior parte dei casi è così, poi diventa che è sempre così. Perché? Come avviene questo fenomeno? Ora, una cosa tende verso il fine che non ancora possiede a causa della stessa natura per la quale si diletta nel fine che ormai possiede, come la terra si muove per natura verso il basso e per la stessa natura vi si acquieta. Ora, al fine ultimo non compete di tendere verso il fine, c'è Dio, ma che fruisca dello stesso fine, e ciò benché non si possa dire che sia propriamente un appetito, è tuttavia qualcosa che appartiene al genere dell'appetito da cui è fatto derivare ogni appetito. Infatti, per il fatto che Dio gode di se stesso, dirige le altre cose verso di sé. Dio gode di se stesso. Prima aveva detto, non ricordo dove, che Dio non può provare piacere, perché se prova piacere vuol dire che c'è qualche cosa che gli manca, che a un certo punto si aggiunge e che gli dà soddisfazione. Com'è che invece qua ora succede che lui gode di se stesso? Non dovrebbe assolutamente godere di se stesso, perché se gode di se stesso vuol dire che c'è qualche cosa che gli produce piacere e che quindi potrebbe anche non essere, Il fatto che l'appetito, chi usa appetito nell'accezione latina, no? Ad appetere, termini nel bene, nella pace e nel bello, non comporta che esso termini in cose diverse. Infatti, per il fatto stesso che una cosa tenda verso il bene, tende nello stesso tempo anche verso il bello e la pace. Verso il bello, in quanto è modificata e specificata in se stessa, cosa che è inclusa nell'essenza del bene. Però il bene aggiunge l'ordine che ciò che perfeziona ha verso le altre cose. Per conseguenza, chiunque tende verso il bene tende per ciò stesso anche verso il bello, cioè verso l'ordine, no? L'ordine come il bello, questo l'ha già detto Agostino. Invece la pace comporta la rimozione di tutte quelle cose che perturbano e impediscono il conseguimento del bene, cioè della pietra. Ora, per il fatto stesso che una cosa è desiderata anche la rimozione di tutte quelle altre cose che la impediscono. Perciò, nello stesso tempo e con lo stesso appetito, si tende verso il bene, il bello e la pace. Tendere verso la pace, cioè verso la quiete, verso l'uno. Tutti vogliono la pace, no? Come sappiamo, poi tutti fanno la guerra, però tutti vogliono la pace, cioè tutti tendono all'uno. Cioè tutti tendono a una quiete. Ma
No, cercano la pace, ma perché in teoria se uno avesse il potere assoluto non capisce mai fare guerra. No? Quindi le guerre ci sono perché questo potere tende all'assoluto ma non è mai assoluto.
E no, certo,
cattivo assoluto.
Sì. Sì, tutti quanti tendono all'uno. E l'uno sarebbe il continente, no? E l'essere, e tutto, l'intero. E ciò da cui sono, come dice adesso Mario, sono stati rimossi molti, cioè tutte quelle cose che impediscono all'uno di essere quello che è, cioè l'assoluto.
C'è Dio.
Esattamente. Sì. Tutti gli esseri dotati di conoscenza conoscono implicitamente Dio in qualsiasi cosa conosciuta. Infatti, come nulla ha natura d'appetibile se non per mezzo della somiglianza con la prima bontà, così nulla è conoscibile se non per la sua somiglianza con la prima bontà. Noi conosciamo Dio per somiglianza, no? Per analogia. È l'unico modo, per la teologia, di conoscere Dio, no? Non ce ne sono altri. Qui è curioso perché gli umani viventi conoscono Dio, no? In qualunque cosa, implicitamente. Cioè, il tutto è in qualunque cosa implicitamente. Cioè, in potenza noi conosciamo qualunque cosa. E c'è qui un'idea che poi è antica, perché risale ad Aristotele in fondo, no? Della potenza. Però nel cristianesimo Dio è privo di dynamis. Dio non ha qualche cosa in potenza, perché in lui tutto è energia, tutto è atto. Se ci fosse qualcosa che non è atto, vuol dire che gli manca qualcosa che ancora non è in atto, e quindi non è Dio. Quindi hanno dovuto togliere la dynamis dall'entelechia, cosa che non è senza effetti, perché se si toglie la potenza, e allora l'atto diventa il tutto, diventa l'assoluto. Ed è questo che innesca poi la necessità ininterrotta di eliminare i morti, che Dio li ha già eliminati. Dio è potenza assoluta perché ha eliminato tutti i morti. Da qui la cacciata anche dei demoni, no? Cifero. Il famoso arcangelo Gabriele. C'è tutta una tradizione per cui Dio caccia i demoni, cioè caccia i morti, caccia il male, e rende quindi il paradiso puro, scevro da ogni male, perché tutti i morti sono stati eliminati e cacciati all'inferno, dove li aspetta.
Sembra un testo comunque che potrebbe essere,
sì?
Analiticamente fatto. Un testo sul desiderio.
Sì.
Questo tendere, no? Dei desideri umani
è
un po' come dire ciò che desiderano.
Ma certo, tendono a Dio, perché lo desiderano.
Desiderano a Dio, no? Quindi questo desiderio, no? Potrebbe essere difficile, anche quanto riguarda la psicanalisi in termini di volontà di potenza, cosa che non è mai stata fatta.
No. No, analiticamente si è sempre pensato, ma dalla canone poi, ma anche religione, tutti quanti, il desiderio che sorge dal fatto che la cosa, l'oggetto, non è raggiungibile, infatti io lo chiamo sembiante, non religione, proprio perché è l'ineffabile, è l'intoccabile, l'ingestibile, ciò che non può essere visto, ciò che non può essere preso, no? Rimane sempre qualche cosa al di là, molto neoplatonico, come dire, c'è qualche cosa che comunque non si può dire, non si può conoscere, rimane inconoscibile. Questa idea, che è di Platone naturalmente, si è conservata poi per tutti i secoli, per i millenni, ancora oggi in fondo è funzionante il fatto che ci sia qualche cosa che non è conoscibile. Chiunque sarebbe disposto ad ammettere che c'è dell'inconoscibile. Infatti alcuni sostengono che la religione continua a esistere perché la scienza non può rispondere a tutto. Ecco. E quindi? Sì, no, bisogna...
perché c'è comunque questa tendenza all'assoluto che esiste.
Sì. L'assoluto è il raggiungimento, è il compimento della volontà di potenza. Essere Dio.
Che vogliono gli esseri umani.
Sì, ciascuno vuole essere Dio. E qui è ovvio, come dire, l'intervento, la presenza costante sempre dello gnosticismo, anche nel cristianesimo, che è sempre lì. Non se ne è mai andato. Essere Dio, essere il tutto, essere la potenza assoluta. Perché?
La scienza affetta l'oscillazione gnostica.
Certo. Perché volere essere Dio? Perché lui è il potere assoluto, perché se sono Dio posso qualunque cosa. Ma poi questo naturalmente si declina in tutte le fantasie possibili e immaginabili. Perché se sono Dio, allora tutti mi adorano. Allora tutti quanti dipendono da me, tutti dipendono dalle mie labbra, dipendono dalle mie labbra, e io sono la voce della verità, no? Cosa che l'isteria per esempio rappresenta. Ma questa idea di voler essere Dio è presente in ciascuno, è la manifestazione più ovvia, più evidente della volontà di potenza. Dove va a parare la volontà di potenza se non in un potere totale, assoluto, incondizionato e incontrovertibile? Cioè Dio, la definizione di Dio. È questo che ciascuno vuole, è questo che ciò a cui ciascuno tende, è questo ciò che si desidera, essere Dio. E poi ci sono i due aspetti, no? Quello gnostico che vuole diventare Dio, essere lui Dio, e invece quell'altro, il neoplatonico, vuole farsi amico di Dio in modo da essere protetto da tutti i mali. In fondo Dio nel cristianesimo è colui che protegge
di quella potenza assoluta, partecipa di quella potenza.
Sì, certo, che poi gli viene promessa nel coso, come si chiama,
al di là.
Esatto, nel paradiso, no? Mentre lo gnostico questa cosa la vuole adesso.
Aspettate. Gli amici di Dio, no? Come quelli che si fanno gli amici del boss.
Esattamente, il principio è esattamente lo stesso.
Che cosa? Lei la citava stesso un po' di tempo fa. E tiene la Boitina, la piramide del potere.
Certo, sì.
Infatti non a caso il re poi nel Medioevo aveva l'investitura divina, la lotta col papato.
Sì, esattamente.
Un ginocchio, la neve a Canossa.
Sì. Lei non sa chi sono io, perché io sono amico del ministro, io sono amico del re, io sono amico di Dio. Questo già in Paolo era presente, no? Quelli che sono amici di Dio sono al di sopra di tutti. non devono mischiarsi con il volgo, perché sono sempre al di sopra, naturalmente, perché essendo amici di Dio partecipano del suo potere infinito. Ma partecipano, mentre con il nostro non basta partecipare, lui vuole.
A proposito di Paolo, sono venuto un flash. Perché? No, perché mi ha fatto venire in mente un po' di tempo fa, cos'era un mesetto, è morto l'ex ministro Comicino, no?
Sì.
A me viene sempre in mente il filmato di quando era stato interrogato lei da Di Pietro, se la rideva.
Non lo presento.
No. Comunque, ha detto bene questo, perché se ci pensa, anche gli avvenimenti del 92-94 furono una ribellione contro tutto il gruppo degli amici, no? E finalmente il popolo riprende il naso di là. Quindi non è stata nient'altro che una rivolta medievale.
Sì,
sempre lo stesso meccanismo, no, che c'è,
il signor Otto che aveva tutto il suo corte, il suo entourage, certo. Sì.
E si chiama il signor Otto.
Che poi è il sistema mafioso.
Sì, la consorteria è sempre quello.
Sì, sì, sì. Noi abbiamo il potere, solo che la mafia il potere lo mantiene con metodi più cinici. Se uno si lamenta o protesta lo trovano.
La mafia la chiamavano l'antistato, no? Perché
sì, sì, sì.
Ma in effetti lo Stato è strutturato proprio sul sistema mafioso.
E sempre, ogni governo, ogni Stato deve essere strutturato così, per potersi reggere.
Se vuole il monopolio del potere, soprattutto del potere militare, altrimenti non funziona.
Polizia e esercito, questi devono essere.
E la mafia, essendo più vecchia del l'istituto Stato, è stato che si è formato l'idea. Non a caso gli americani nel 43 reintrodussero la mafia siciliana per avere la garanzia che l'Italia post bellica non ne avesse il controllo.
Sì.
La loro base navale nel Mediterraneo.
E sì, finché c'è la mafia non c'è comunismo. Perché si escludono, dicendo,
è come se avesse descritto la volontà di potenza.
Sì, infatti è quello che è il misconoscimento di cui parlavo all'inizio, cioè ne parla senza accorgersene, misconoscendo la cosa più ovvia, più evidente, che lui stesso dice, e tutti i padri della Chiesa l'hanno sempre detto, e cioè che Dio è la massima potenza esistente nell'universo. E se è la massima potenza e io voglio avvicinarmi a Dio, voglio avvicinarmi alla massima potenza.
Quindi se vogliamo l'Antico Testamento, quello degli eserciti, no? Era l'Antico Testamento, era un insieme di libri con una struttura di fatto in fondo neoplatonica, cioè sottomettersi a Dio degli eserciti per poter essere parte del popolo eletto che ne
ritiene. Sì, sì, sì. Anche se lì qualche volta la questione è un po' controversa, anche perché sembra, dagli ultimi scavi che stanno facendo, che il monoteismo ebraico sia molto meno antico di quanto si immagina. E che fosse in realtà un politeismo che soltanto relativamente, recentemente sia diventato un monoteismo.
Ma del resto i loro vicini erano i fenici, che avevano Dio per città.
Dio per tutto.
Però è vero,
era il padrone. Io so che è rimasto il padrone, è rimasto il padrone. Esattamente la stessa cosa.
Ai tempi di Galerio, Costantino, eccetera, le città medio orientali, cioè l'Asia Minore, Medio Oriente, insomma, in cui cominciò a prevalere il cristianesimo, ebbero grossi problemi per gli introiti che venivano meno per i pellegrinaggi ai templi.
Certo.
E quindi si sono rilassate di fatto i templi.
Il monoteismo sembra che sia più di origine persiana.
Il monoteismo? Sì, sembra che venga da lì.
Lo ha preso.
Sì,
infatti.
In Mesopotamia.
Abramo di Ur.
Potamos, a metà tra due fiumi. Tigri.
Però è molto interessante che nonostante il Dio veterotestamentario, di fatto avesse una struttura, ma poi ti sottometti, ottieni più dei vantaggi pratici che altro. Nella rilettura cristiana si è dovuto mettere la grazia, l'amore, cioè è diventata una sottomissione.
Sì, è diventata una
l'anima bella, è stato un cambiamento.
Esatto. Viene da pensare che questo cambiamento sia la conseguenza di tutti gli interventi che sono stati fatti sulla Bibbia, nel Vecchio Testamento, per renderlo il Nuovo Testamento. E allora molte cose dovevano essere eliminate, però non trovavano più nessuna giustificazione a questo punto. E quindi occorreva inserire dei nuovi concetti, appunto la grazia, la provvidenza,
tra l'altro anche perché poi nei Vangeli selezionati a Nicea, no? Insistette molto sulla predicazione pacifista di Gesù. Io non credo proprio che il Gesù storicamente esistito fosse tutto suo pacifista, anche perché c'era un profeta ogni 2 per 3 nella Galilea dell'epoca che ce l'aveva coi romani, no?
Erano gli occupanti,
poi pochi anni dopo si inventa una bella Palestina.
Palestina è storica ormai.
Appunto, quindi tutto sommato si volle dare su questo. E ma lì fu Paolo.
Sì,
ha dato la gente a ricerca, no?
Sì.
La Palestina è un crocevia. Quindi è sempre stata sottomessa in qualche modo da uno all'altro.
Sì. Però la sottomissione questa è fondamentale. È fondamentale nel monoteismo, quindi nel cristianesimo ovviamente. Ed è la sottomissione in fondo che stabilì Platone.
Sì,
che stabilì Platone.
Cioè, senza armi. Senza armi, cioè sì. Pensare con l'idea, con la
mente. Esatto, perché è l'idea a ciò a cui ci sottomette. C'è un'idea che nessuno vede, nessuno conosce, nessuno sa. Però c'è, ed è quella che consente poi di poter gestire tutte le cose hanno sotto mano, no? Ma è l'idea, è a quella che ci si sottomette,
è la vera propaganda,
sì, cosa che non c'è in Aristotele, è assolutamente assente, non nella lettura che hanno fatto i neoplatonici di Aristotele, ma nel testo di Aristotele, almeno quello che abbiamo, questa cosa è assente, non c'è nessuna sottomissione all'universale in Aristotele.
Mi viene quasi da pensare che il cristianesimo, per quanto poi scritto in greco, non avrebbe potuto avere tutto questo seguito nel mondo greco puro, ma in ambito ellenistico sì, perché i romani erano molto più abili nella loro propaganda. Per l'idea di propaganda, gloria di Roma, grandezza di Roma, partecipare a qualcosa di più grande che era la cittadinanza romana, i greci non spiegava niente. C'erano loro e c'erano i barbari.
Sì, questo può essere un elemento. Sì.
Ma se non fosse in alcun ambito ellenistico, poi per carità, scritto in greco perché è il culto orientale, la stima, il greco è una lingua più sofisticata.
Sì, d'altra parte i primi padri della Chiesa, i padri Cappadocia, scrivevano in greco. Cappadocia. E quindi,
ma senza i secoli di propaganda romana, cioè dell'idea di partecipare
prima,
a qualcosa di più grande, il cristianesimo in quel modo
grande propagatore è il Goebbels della situazione di Paolo, e sì, e lui non ha stilato 11 punti, molti di più in effetti, no? Però ha spiegato, come dire, quali sono i punti fondamentali per persuadere tutti, dargli fargli credere di avere un potere assoluto, fargli credere di essere migliore di tutti, fargli credere di non poter essere giudicati più da nessuno, perché l'unico che può giudicare lassù è nessuno. Tocca.
No? È sicura.
Eh?
È sicura. Che era Dio, te lo scusa.
Sbagliato. Penso che la questione della propaganda l'impero romano abbia contato molto anche proprio per la struttura politica che avevano, che fino all'impero sempre è stata tra virgolette repubblicana democratica, e quindi quello si costringeva in qualche modo al consenso, no? Poi era invece il re o l'imperatore si impone con la porta e boh. Invece nella Repubblica
sì, quando a governare il popolo occorre manipolare, plasmare il popolo.
Il manuale di propaganda elettorale del fratello di Cicerone, è di una attualità incredibile.
È rimasto lo stesso, fai fare.
È rimasto lo stesso, fai fare. Quindi quello che è, la questione del consenso,
sì,
può essere intervenuta anche lì, come dire, come proto.
No. Ma il cosa, come si chiama? Ce l'abbiamo citata varie volte, famoso. Non penso che si chiama questo. La cassetta, quello di mezzo. Il detto che di Heisenberg, no? In fondo no, è quello sotto, ecco quello,
questa è condivisa,
bravo,
voilà. Questa qui sopra è un caio lì, questa qui
e ci si sta prendendo la stecca.
No,
dove dice Heisenberg che la verità non ha da essere né oggettivata né dimostrata, non importa niente, quello che importa della verità è che sia condivisa. Questo fa della verità la verità, questa non la sua dimostrabilità.
Questo secondo me è stato il primo passo di Platone.
Sì, condividere. Ci vuole qualche cosa al di sopra di tutti per poter condividere.
Nel senso che
l'idea di bene che poi
senza quello di tutti non ci si sottomette neanche, è così
e diventa box.
Sì, la sottomissione è quasi un automatismo,
non è imposta la sottomissione.
No, come si fa? Certo,
è
una volta che si accoglie l'idea, che ci sia un'idea suprema, no? L'idea di bene per Platone, l'idea assoluta del bene, che poi è diventato Dio, comunque è rimasto ancora mille anni dopo in Tommaso, ma poi anche in altri, l'idea del bene, no? Il bene come ciò che è desiderato da tutti. E per Platone questo bene non è che l'idea del bene, perché di tutti i beni possibili si astrae, si condensa e si fa un estratto di bene e diventa il bene assoluto, che è un'idea.
Quello che diceva lui, no? Anche la grandezza di Roma, la gloria, eccetera, così appunto si può chiamare in tanti modi queste cose.
Ovviamente.
No?
Sì.
Perché sono convinto che il cristianesimo.
E questo può anche essere derivato dal fatto che per sottomettere un grandissimo impero, per esempio,
sì,
non basta la forza, ci fa qualche cos'altro.
Sì, la forza o è smisurata.
Sì.
Se no, certo.
Che è l'errore che sta compiendo Trump.
Nei confronti della Russia?
No, nei confronti del resto del mondo.
Ah, okay, sì.
Perché ha sottratto agli Stati Uniti il loro autodefinito ruolo di potenza morale.
Potenza
morale. Perché, la democrazia non ha sempre toccato le sue petrolio.
Ma quello non.
È così rilevante, ma è l'idea che loro sembrano un faro della civiltà.
Sì.
Trump non è più così.
è come se non fossero più, non era tanto, in effetti è come se non fossero più loro i detentori dell'idea del bene.
Esatto.
L'idea platonica del bene, che è quella alla quale tutti si sottomettono, perché non è un bene che io dico che è quello, no, è un bene assoluto.
Infatti, secondo me, dal punto di vista dell'ideologia imperiale americana, l'Unione Sovietica è un nemico molto peggiore della Cina, perché la Cina è capitalista ormai. È un competitore puramente economico, adesso in parte anche militare, ma l'Unione Sovietica propugnava un modello diverso, un'idea diversa del bene. Per quanto anch'essa occidentale, quindi era un verde, no?
Sì.
Ma era un nemico molto peggiore, perché era un nemico ideologico.
E sì, c'è tutta l'ideologia marxista. Certo.
L'Iran, il nemico peggiore della Cina, perché è un nemico ideologico.
Non ha perso il...
Chi è?
La base marxista del...
Ah. Del...
Non l'ha persa,
no? No, è ancora lì. È ancora lì perché funziona come idea del bene, semplicemente. L'idea del bene nella Russia sovietica sono diventati i soviet, no? Cioè i proletari, i collettivi proletari, gli operai, che poi hanno chiamato soviet. Ma era l'idea che ha portato Marx per primo, poi Stalin, ma Lenin soprattutto, Trotsky, anche lui, è stato un ideologo, quello che ha preso con Marx. E lì c'era un'ideologia, c'era un pensiero filosofico in Trotsky, per esempio, l'idea della rivoluzione permanente, che poi ha ripreso anche Sartre in parte, cioè c'è l'essere, no? E il non essere, e il non essere è ciò che impedisce all'essere di essere tutto, di essere completo, di essere l'assoluto, perché il non essere si intromette a un certo punto. E lui faceva l'esempio: uno compie un'operazione, compie qualche cosa, questa cosa è compiuta, è contento, ma è contento a un certo punto, poi interviene qualche altra cosa, diventa scontento, e la cosa stessa avviene nella rivoluzione. No, noi buttiamo giù i Romanov, no? E facciamo noi la rivoluzione e mettiamo noi il governo, però poi questo governo comincia a diventare come era il Romanov. E allora bisogna di nuovo buttarli giù. Ecco la rivoluzione permanente, perché non può fermarsi, perché ogni volta che si ferma Nietzsche interviene del potenziamento. Cioè intervengono gli stessi mali che avevano caratterizzato
il mal governo
precedente. Esattamente, quindi rivoluzione permanente. Che per dire che c'era un pensiero anche filosofico in fondo, cioè, no? In questa ideologia marxista, certo, come impianto. D'altra parte Marx è soprattutto un filosofo oltre che un economista, quindi c'è un pensiero ed è sempre un pensiero che costituisce un problema, perché il pensiero si porta appresso l'idea del bene, e l'idea del bene è difficile da smantellare se qualcuno la acquisisce.
Lei dicevamo un po' di tempo fa, e alla fine ogni filosofo dopo Platone o Plotino non ha fatto altro che costruire una teoria, e non una teoria,
una teologia, praticamente,
perché deve dimostrare il suo bene. Ripeto, sono 2000 anni di pensiero.
Sì.
Uno dei suoi riassunti.
Sì, il bene c'è, adesso vi dico qual è. Poi arriva quell'altro, no, il bene c'è sempre, naturalmente. Però vi dico io qual è, e deve esserci, perché sennò io non posso dirvi qual è, per cui devo presumere che ci sia.
Adesso fra un po', cosa potremmo fare con Heidegger? Adesso scriviamo il bene con la beta.
Oddio.
Ma che mai non inventava, perché c'è il bene, poi c'è il bene con la beta, prego, e... dice.
C'è il mio.
Poi c'è il bene, con la P maiuscola. In effetti, 2000 anni di pensiero riassunti. 5 righe. Neanche.
Sì, poi dedica una serie di pagine sull'appetito del bene, naturalmente, perché il bene deve essere appetibile. Se non è appetibile, è un problema, perché vuol dire che manca il consenso, manca la condivisione dell'idea di bene. Solo se tutti lo vogliono, allora diventa condiviso. E qui torniamo a Goebbels, uno degli 11 punti era proprio questo, cioè fare credere che una certa cosa, anche se la credono in tre, in realtà la credono tutti. E se la credono tutti vuol dire che è vera, e allora ci devo credere anch'io. Se so che la credono in tre, non mi dà una simpatia. E qui, ecco, lui spiega il male, in effetti, no? Si chiede se la scelta sia un atto della volontà, e sembra che non lo sia, ma sia una scelta della ragione. Infatti l'ignoranza non appartiene alla volontà, che viene da Dio, ma alla ragione, che invece è umana. Ora, la perversità della scelta è una certa ignoranza. Eccolo da dove arriva il male, dall'ignoranza.
Che non sai qual è il bene.
Eh?
Non sai qual è il bene.
Esatto, esatto. E quindi il male è come colpa. Per questo, perché è colpa tua che sei ignorante, perché non hai voluto accedere alla conoscenza del bene e quindi di Dio. E la medicina ha preso molto da questo, dall'idea che il male in fondo sia una colpa. Poi è diventata con Lutero, ma soprattutto con Calvino, la povertà è diventata una colpa. Per lo stesso motivo, ignoranza. Perché, lo diceva nelle pagine precedenti, non esiste il male, perché Dio non può volere il male. Se c'è il male è perché gli umani sono ignoranti e non conoscono il bene. Ecco. Visto come si era
quando si è cominciato a raccogliere la persecuzione dei mendicanti, si ricorda?
Sì,
i mendicanti, ma già, ancora adesso, per dire,
ogni top, sì.
Sì, sì,
che ne so, non puoi mendicare sul lungomare di Cortotino, ecco.
Certo, certo. Perché ci sono gli snob, quelli senza nobiltà. Va bene. Ci sono un po' di cose, di questioni interessanti, sono fatti interessanti, possiamo parlare venerdì, ci siete venerdì? Sì, bene. Allora ne parliamo venerdì. Magari accenniamo anche qualche cosa rispetto alla questione della coda, che andrebbe, come ne parlavamo prima, andrebbe rivista, perché sono delle cose interessanti che poi si può leggere in tanti modi, questo aggeggio qua. Libro, si può leggere come una testimonianza del neoplatonismo hegeliano, si può leggere come una testimonianza del platonismo di Kant, che lui senza volere, senza sapere, sottolinea, no? Kant era platonico, non neanche neoplatonico, era platonico, perché ha posto l'idea, cioè gli analitici a priori, spazio e tempo, come qualche cosa di innato, qualche cosa che c'è già in tutti, naturalmente, e che questa cosa consente poi l'intelletto e l'anima, avrebbe aggiunto anche Plotino, tanto no, ma consente il giudizio sintetico, cioè consente la possibilità di conoscere qualche cosa, anche se come rappresentazione in fondo, no? Di metterlo assieme, cioè quindi tornare all'uno, no? Diciamo, tornare all'uno, la sintesi di ritorno all'uno, e allora ecco che si attua la possibilità della comprensione trascendentale. C'è anche un'altra cosa interessante, ma possiamo solo accennarla. Ecco, cosa dice Heidegger a proposito della matesis, no? Da cui viene matematico, la matesis è l'insegnamento sia in ciò che si insegna, sia l'oggetto di insegnamento. Non sempre la dov'è la parola si trova anche la cosa. La prima questione che mi è venuta in mente è l'apologo di Giovanni. La parola che si fa carne, la parola che si fa cosa,
che si determina
come cosa, come reale. Ecco la prova ontologica. Vedete come tutti questi elementi sono come annodati assieme da un unico filo conduttore che è il neoplatonismo. La stessa questione che pone rispetto al tre. Sì, perché lui lo dice senza, anche in questo caso, senza rendersene conto, ma il tre è ciò che determina l'uno e il due in quanto separati, in quanto individuati, in quanto determinati. Cosa che non c'è in Aristotele, perché l'entelechia non determina in quanto tali la dinamis e l'energia, semplicemente le rende come dire, sì, simultanei certo, ma soprattutto inseparabili,
interconnessi.
Esattamente. Non sono separabili, perché l'uno è il due, la potenza è la dire, è l'energia, e viceversa. Mentre è soltanto il tre che rende possibile
l'ordine.
L'ordine, uno, due, e poi via a seguire. E quindi toglie di fatto l'entelechia, la radica dalle fondamenta, rendendo l'uno e il due, diciamo, dinamis e l'energia, separati, e quindi, in quanto separati, offrono la possibilità di eliminare i morti dall'uno. Perché soltanto se li individuo, se li determino, questi morti posso eliminarli dall'uno. Li determino come? Come i demoni. Lucifero, Gabriele che arriva con una spada fiammeggiante e che caccia tutti quanti.
Pure nell'Islam sono morti.
Sì, sì, vabbè, Angelo Gabriele
lo recitiamo.
È famoso in tutto il mondo ormai. Va bene, allora proseguiamo venerdì, ci sono tante cose interessanti da discutere. Sì, va bene.